Insieme dovete venire?
Tipo. Sì.
Antonella Ninci e Oriana Calabresi, comitati unici garanzia a un anno dalla loro costituzione.
No, solo in te perché uno
deve andare. Ce lo sistema.
E il
microfono. Il microfono è qui però. Se, com'è? No, non so come avviare.
Funziona? Funziona.
No, si voleva avviare
sì.
Il. Per cortesia, grazie.
È questo qui, no?
Allora, inizio io. Buonasera, grazie ai dipartimenti Pari Opportunità e Funzione Pubblica per averci dato l'opportunità di parlare anche al forum dei Comitati Unici di Garanzia. Noi oggi abbiamo cercato di fare non un, diciamo così, un intervento strutturato, perché dei Comitati Unici di Garanzia abbiamo parlato tante volte e abbiamo ritenuto che fosse importante, e speriamo che anche voi condividiate la nostra idea, di farci delle domande, che sono quelle domande che ci rivolgono sempre quando facciamo questa opera di sensibilizzazione sui Comitati Unici di Garanzia. Intanto io mi presento, io sono Oriana Calabresi, sono Presidente del Comitato Unico di Garanzia della Corte dei Conti, sono un magistrato, Antonella Ninci è Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'INAIL e Avvocato INAIL. Una delle domande diciamo più frequenti che ci sentiamo fare è, perché i Comitati Unici di Garanzia, perché il legislatore ha sentito il bisogno di istituire nel nostro ordinamento i Comitati Unici di Garanzia? Poi perché questi Comitati Unici di Garanzia sono stati istituiti per legge, non più dai contratti così come erano previsti precedentemente, e comunque i vecchi comitati, quelli di cui prendono il posto, cioè il Comitato Pari Opportunità e il Comitato per il Contrasto al Fenomeno del Mobbing, sono stati ritenuti obsoleti, sorpassati, o si deve ripartire da questi? Su questo risponderà Antonella.
Grazie Oriana di avermi dato la parola e facciamo alcune riflessioni insieme, ripercorriamo un attimo anche la strada che ci ha portato ai Comitati Unici di Garanzia. Non è mai superfluo fermarsi a riflettere un attimo su quelle che sono, diciamo, le radici della nostra storia e della situazione attuale. Intanto la riflessione viene ad un anno dalla costituzione dei CUG, perché è passato poco più di un anno dal termine dato dalla legge istitutiva per avviare nelle pubbliche amministrazioni l'istituzione di questi comitati. Le domande che diceva Oriana sono le più frequenti, perché in effetti le amministrazioni che si rivolgono anche al gruppo di monitoraggio si domandano proprio se questi, diciamo, comitati trovino, confermino, siano un'evoluzione dei comitati pari opportunità e dei comitati per il contrasto al fenomeno del mobbing, o siano invece qualcosa di totalmente nuovo e di avulso dal passato. Quindi ripassare e ricordarci che è stato il collegato al lavoro, la legge 4 novembre 2010 183, che ha previsto, diciamo, questa novità, ha previsto appunto espressamente la costituzione in ogni amministrazione pubblica di un comitato unico di garanzia con questo nome un po' ridondante e complesso, per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e il contrasto ad ogni discriminazione. Ma il nome lungo è dovuto in buona sostanza al grosso contenuto che questi comitati hanno e l'innovazione che portano, perché si è passati, senza mai, diciamo, tralasciare l'attenzione alle pari opportunità di genere, perché il fattore di rischio trasversale è quello, diciamo, da cui si sono mosse ci sono state le basi, diciamo, di questa evoluzione, a tutti gli altri fattori di rischio e in più all'attenzione globale al benessere dei lavoratori. Questo vuol dire che un ambiente di lavoro, diciamo, dove si ottenga una situazione di star bene dei lavoratori non può prescindere dal contrasto alle discriminazioni. Quindi la legge interviene modificando alcuni articoli chiave, che sono articoli del testo unico sul lavoro, sul pubblico impiego, e qui appunto le innovazioni stanno proprio nei termini in cui vi dicevo: passare dal rispetto delle pari opportunità al contrasto di ogni forma di discriminazione e ci si riferisce a tutti quei fattori di rischio di discriminazione che sono quelli che abbiamo imparato a conoscere e a rispettare muovendo dalla normativa dell'Unione Europea. Importante è, e qui la legge le rinnova, importante è proprio anche l'aver esteso in qualche modo, forse qui la mia provenienza INAIL e quindi l'attenzione alla sicurezza anche del lavoratore nella sua totalità, troviamo come novità rispetto a quella che erano le diciture del testo unico sul pubblico impiego, anche il riferimento, oltre che all'accesso al lavoro, al trattamento, alle condizioni del lavoro, alla formazione, ma anche l'esplicito riferimento alla sicurezza sul lavoro, come a voler dire che lo star bene garantisce la salute del lavoratore tout court. È un'affermazione di brevità estrema, ma di grandissimo contenuto e di grandissima importanza e rilevanza. Una novità, non parlavamo di sicurezza sul lavoro se non nelle norme che riguardano appunto espressamente solo la sicurezza. Ma la norma, collegato al lavoro, non poteva essere sufficiente a contenere tutte le indicazioni necessarie ed opportune per poter dar l'avvio ai comitati unici, perché avevano bisogno ed hanno bisogno fortemente di normative che ne sappiano dare indicazioni precise e concrete dalla loro costituzione al funzionamento. E buona cosa è stata nella norma esplicitamente riferirsi a linee guida che ne avrebbero disciplinato costituzione e funzionamento, e molto buona cosa è stata l'aver stilato delle linee guida a cura appunto dei due dipartimenti pari opportunità funzione pubblica, che concretamente sono state nel supporto importante nell'avvio. E direi che un valore aggiunto ulteriore è dato anche dall'aver quella modestia fra virgolette di ritenere queste linee guida sperimentali, ovvero sia degne e valevoli di essere riviste al biennio dalla loro introduzione, con una modalità di lavoro a mio parere positiva, in quanto la sperimentazione, la concreta verifica sul campo è ciò che ci consentirà al termine del biennio di validare ciò che è buono, di togliere ciò che invece è risultato sperimentando non altrettanto buono. Quindi, in applicazione di questo principio, ci accingiamo quindi a fare le verifiche che sono necessarie. Questo primo anno vuole essere proprio una verifica. Ma chi è il destinatario? Abbiamo parlato di amministrazioni, parlare di amministrazioni pubbliche destinatarie, della normativa che riguarda i comitati unici di garanzia, richiede delle specifiche e richiede appunto quindi degli approfondimenti. Sono destinatarie tutte le amministrazioni in cui opera personale in regime di diritto pubblico, e quindi sono destinatarie regioni ed enti locali, tant'è che quando abbiamo redatto appunto le linee guida c'è stato un opportuno e necessitato confronto con la conferenza Stato-Regioni, che è passata in conferenza unificata e sono state, hanno avuto il conforto e l'approvazione anche appunto dagli enti pubblici territoriali, che avrebbero potuto, sempre con il rispetto delle autonomie, applicarle poi per quanto riguarda le singole amministrazioni. Sono destinatarie in che ambito e con quale autonomia anche le università. Sulle università il dibattito è stato ampio, Oriana su questo potrei essere più specifica.
Sì, soltanto un piccolo flash. Le università sono state il problema più grande per quanto riguarda proprio l'istituzione del Comitato Unico di Garanzia. Perché? Perché le università con il tempo avevano trasformato i loro CPO, che nascono dai contratti come comitati per le pari opportunità nell'ambito lavorativo per i lavoratori, in qualcosa di molto più grande, molto più importante. Erano aperti ai docenti, agli studenti, hanno fatto cultura di pari opportunità, quindi l'opera che hanno prodotto i comitati di pari opportunità delle università è stata importantissima, e si è pensato in un primo momento che l'istituzione del Comitato Unico di Garanzia potesse eliminare tutto questo lavoro, tutta questa cultura vera e propria che le università avevano fatto e che a cascata era ricaduto sull'intero paese. nel momento in cui abbiamo avuto con il gruppo di monitoraggio un colloquio molto, diciamo, all'inizio molto faticoso con le università, ci siamo resi conto noi in quel momento, chiaramente il legislatore non l'aveva previsto probabilmente, che il problema delle università era importante, però le università hanno un, diciamo, la possibilità di avere un'autonomia molto forte attraverso gli statuti, quindi il gruppo di monitoraggio nelle linee guida ha proprio previsto che le università possano dotarsi nei loro statuti di comitati che siano un po' diversi dai comitati unici di garanzia, quindi possono mantenere addirittura anche i comitati, non i comitati pari opportunità, ma diciamo dei comitati che possano fare lo stesso tipo di cultura, perché i comitati unici di garanzia chiaramente sono, diciamo, riuniscono i comitati pari opportunità e i comitati per il contrasto al mobbing, quindi non possono convivere con i precedenti, però possono fare lo stesso tipo di lavoro, e questo abbiamo chiesto alle università di farlo. Il fatto di poter rivedere le linee guida fra un anno, ormai non più fra due, fra un anno, è importante, perché tutte le criticità segnalate, come in questo caso, potrebbero essere riviste, potrebbero essere migliorate, quindi la segnalazione dei problemi e delle criticità al gruppo di monitoraggio è importante per le modifiche che potranno essere fatte successivamente.
Allora, abbiamo detto che quindi i comitati hanno la loro ragione di essere e quindi hanno una parte molto importante da svolgere all'interno delle amministrazioni. Però la prima domanda e la prima, diciamo, indagine che abbiamo fatto è vedere se le amministrazioni hanno risposto a questa, diciamo, indicazione data del legislatore, e quindi quanti e dove comitati unici di garanzia sono stati costituiti.
Ecco, mi vado io. Ecco, diceva prima il consigliere Naddeo, ci sono 36.000 pubbliche amministrazioni. 36.000 pubbliche amministrazioni significherebbe 36.000 comitati unici di garanzia, quindi immaginate di che numeri stiamo parlando. Li hanno costituiti i comitati unici di garanzia sicuramente quasi tutti i ministeri, questi sono soltanto degli esempi: il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero del Lavoro, Affari Esteri, Beni Culturali, Salute, Pubblica Istruzione e Ricerca, Infrastruttura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, come ci ha ricordato prima la dottoressa De Rose, enti nazionali, Corte dei Conti, INAIL, INPS, eccetera. Molte università hanno già costituito il loro comitato unico di garanzia e sta già lavorando molto bene. Hanno anche costituito i comitati unici di garanzia la maggior parte delle regioni, la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, eccetera. E sono in corso di costituzione invece i CUG presso la regione siciliana e la regione Calabria, mentre devono essere ancora costituiti, mentre la regione Puglia e la regione Campania ha avviato tutto il processo, di questo ci siamo accorti attraverso un progetto di ricerca di cui parleremo successivamente, che è stato fatto proprio dal Dipartimento Pari Opportunità, dall'UNAR in particolare. Hanno costituito il CUG anche moltissime province, e questo anche grazie, veramente grazie, alla fattiva collaborazione delle consigliere di parità, che ogni volta che facciamo opera di sensibilizzazione sul territorio troviamo lì pronte come presidio e aiuto ai comitati unici di garanzia. Quindi è stato la loro partecipazione è stata importantissima. Gli esempi li saltiamo. Hanno costituito il CUG anche molti comuni italiani, Milano, Roma, Firenze, ma anche moltissimi comuni piccoli, anche se nelle linee guida è previsto che i piccoli comuni possono anche unirsi tra di loro e fare dei comitati unici di garanzia che siano, diciamo, che raggruppino più comuni. Moltissime aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere lo hanno costituito, e gli esempi sono Milano, Roma, Firenze, Varese, Foggia, Livorno, Avellino, eccetera. E vai oltre? Che cosa è accaduto? Perché lo hanno costituito queste aziende o questi piccoli comuni? Perché hanno cominciato a crederci in questo organismo nuovo, questo organismo che veramente non ci si aspetta che possa essere visto come un punto di riferimento, soprattutto appunto nella piccola ambiente lavorativo. Invece queste realtà hanno creduto fortemente in esso. il progetto, ne parli tu.
Allora, questo progetto invece è stato un progetto fondamentale per il sostegno dei nuovi comitati nelle regioni convergenza obiettivo. Perché? Perché ci siamo accorti che in gran parte, diciamo, come era abbastanza ipotizzabile, le regioni del centro-nord, comuni e province sempre dell'area centro-nord, avevano una maggiore facilità a costituire comitati unici di garanzia, avevano anche un retroterra, diciamo, di cultura nei confronti delle pari opportunità molto spesso più sviluppato, fra virgolette, in quanto molti comitati pari opportunità e comitati anti-mobbing erano già presenti in queste realtà. Quindi molto pregevole il progetto dell'UNAR, volto proprio attraverso corretto utilizzo appunto dei fondi delle FSE sulle regioni convergenza obiettivo, per sostenere e incrementare l'avvio della nascita dei CUG, sostenendo le amministrazioni che in questa strada si dovevano e si devono appunto cimentare. Quindi è un vero e proprio, diciamo, percorso fatto insieme alle amministrazioni, regioni, province, comuni, enti e partecipate, che hanno, diciamo, avviato, devono avviare tutto l'iter necessario e indispensabile per la costituzione dei CUG. Quindi un ripensamento e una formazione, un approfondimento all'interno di questi enti, affinché si percepisca e si capisca qual è il ruolo corretto di questo organismo, qual è il valore aggiunto che può apportare all'interno delle amministrazioni, qual è la strada da intraprendere per sensibilizzare gli attori che devono, diciamo, orientarsi alla costituzione e al corretto funzionamento del CUG. Quindi un percorso che coinvolge la dirigenza, comprensiva, diciamo, proprio nei livelli anche apicali, che coinvolge i funzionari di queste amministrazioni, ma anche le organizzazioni sindacali e la realtà appunto che si muove intorno a questi enti. Quindi in questo è stato estremamente utile e funzionale, devo dire, che il progetto, che è stato appunto realizzato attraverso l'intervento dell'IPRS, che ha avuto appunto il vincitore della gara relativa appunto a questo bando, sta avendo un successo insperato, devo dire, perché effettivamente una volta instradate, una volta sensibilizzate, le amministrazioni effettivamente seguono e capiscono l'importanza che i CUG possono avere sul territorio. Per questo già stiamo avviando, diciamo, le prime riunioni con già i primi risultati concreti, operativi e fattivi. Quindi questo, a questo punto, diciamo, dato l'avvio e detta, diciamo, qual è la situazione in relazione alla costituzione di questi comitati sul territorio, non rimane che incominciare a fare un primo bilancio di questo anno di attività dei CUG.
Un primo bilancio che ha riguardato sicuramente la costituzione dei CUG, che ha impegnato moltissimo le amministrazioni, perché hanno dovuto fare l'interpello, hanno dovuto esaminare i curricula, hanno dovuto cercare di scegliere persone che avessero già delle esperienze specifiche, oppure formare le persone. L'adozione del regolamento di funzionamento, che doveva essere fatto entro 30 giorni dalla Costituzione, i dipartimenti funzione pubblica e pari opportunità hanno messo a disposizione sul loro sito una bozza di regolamento di funzionamento, che chiaramente deve essere adattata al singolo comitato unico di garanzia, però può essere un canovaccio dal quale partire. C'è stato all'interno dei vari comitati un approfondimento delle materie da trattare per i componenti, e non è stato facile, perché le materie da trattare sono molte, moltissime. Alcuni avevano competenze specifiche in materia di pari opportunità, pochissimi avevano competenze in materia di discriminazione verso gli altri fattori di rischio, alcuni invece l'avevano per quanto riguardava il mobbing. Quindi dover, diciamo, fare approfondire tutte le materie è stato abbastanza complicato. Quello che è stato anche un'opera meritoria, diciamo, soprattutto da parte dei componenti dei comitati unici di garanzia, è stato quello di fare divulgazione rispetto a queste materie, e coinvolgendo i dirigenti e il personale. Si sono adottati, la maggior parte dei comitati lo hanno già fatto, hanno fatto un programma, hanno creato delle commissioni, delle sottocommissioni, si sono dovuti occupare anche dei piani triennali di azioni positive. Anche per questo mi consta che molti comitati si sono rivolti alle consigliere di parità del territorio e si sono dovuti occupare anche di azioni di conciliazione vita familiare, lavorativa e personale. Come vedete, tutti argomenti importantissimi in comitati che nascono in questo momento. Vado ancora? No. Allora, sì. Il primo anno poi è stato anche fondamentale proprio per mettere le basi con i rapporti istituzionali, con i soggetti istituzionali di riferimento, che sono soggetti istituzionali interni ed esterni alle amministrazioni.
Toglio poi l'affare. Ecco. Allora, questo al bilancio del primo anno ci siamo resi conto di quanto siano importanti i rapporti interni e esterni sviluppati dai comitati unici di garanzia e che sono non casuali ma che sono proprio previsti dalle linee guida. Forse una delle maggiori criticità dei comitati pari opportunità era proprio quello di non avere dei riferimenti, di non avere riferimenti precisi interni ed esterni alle amministrazioni con i quali interagire e interloquire. Direi che i riferimenti, molto soprattutto quelli esterni, hanno costituito il valore aggiunto nell'attività dei comitati unici di garanzia. Innanzitutto l'importante raccordo con la consigliera nazionale di parità e di conseguenza con la rete delle consigliere di parità regionali, provinciali, ha costituito un elemento indiscutibile di vantaggio, in quanto il reciproco scambio e il reciproco supporto è sicuramente un momento di grandissima attenzione e di valorizzazione. Ha detto Oriana, in effetti, ed è perfettamente la verità, che sul territorio l'attività delle consigliere è stata fondamentale anche per quanto riguarda proprio lo sviluppo, la nascita dei comitati unici di garanzia, e quindi un elemento grandissimo di valore. Inoltre si sono cominciate a definire in questo anno le relazioni con gli organismi interni di valutazione, anche questo importante perché, come tutti sappiamo, a seguito della legge Brunetta nelle performance, diciamo, uno degli elementi e degli indicatori considerati è quello appunto delle pari opportunità. Quindi si è delineato un percorso nuovo al quale ha dato un enorme contributo anche la delibera della CIVIT 22 del 2011, rileggendo la quale tutte le volte trovo, diciamo, qualcosa che effettivamente può dare uno spunto anche proprio per l'attività dei comitati unici di garanzia. Ed era impensabile ai tempi dei comitati pari opportunità avere analoghe indicazioni che potessero segnare la strada dello svolgimento delle attività. Per esempio, questione fondamentale è che i comitati si rivolgono all'interno, ma anche, diciamo, possono essere incisivi su quella che è l'attività sociale e quindi istituzionale delle amministrazioni delle quali fanno parte. Rileggere la delibera non è mai, diciamo, cosa sufficientemente importante. Quindi poi importantissimi sono i rapporti che si stanno delineando con l'UNAR. Soltanto la pratica di quest'anno ha messo in evidenza quanto le sinergie UNAR, comitati unici di garanzia e poi, mi auguro, rete dei CUG possono avere un valore aggiunto fortissimo nel contrasto a tutte quante le discriminazioni. Questo, diciamo, sia come UNAR centrale ma anche come rete delle antenne territoriali UNAR e quindi come fondamentale reciproca sinergia di sviluppo di una cultura adeguata contro le discriminazioni su tutto il territorio.
Questo anno è stato importantissimo, anche è stato, diciamo, caratterizzato anche dall'istituzione del gruppo per il monitoraggio e il supporto alla costituzione e alla sperimentazione dei CUG, che è stato riproposto proprio qualche giorno fa, quindi è stato ricostituito. e moltissime amministrazioni si sono rivolte al gruppo per, proprio prima della Costituzione, per presentare dei quesiti che erano rivolti proprio alla loro, ai loro componenti, al funzionamento, ai contenuti da trattare nel comitato. Il comitato risponde in tempo quasi reale, in 10-15 giorni con una semplice mail al gruppo di monitoraggio. Si avrà diciamo entro 10-15 giorni una risposta. Diceva poco fa il consigliere Naddeo che uno dei quesiti che ha portato proprio la Corte dei Conti al gruppo di monitoraggio è stato risolto in senso positivo, nel senso che anche i componenti di parte sindacale hanno diritto appunto al rimborso delle spese, non le emissioni chiaramente perché ormai non ci sono più per nessuno, al rimborso delle spese di trasferta. Quindi questo l'ha risolto, anche questo l'ha risolto anche attraverso la funzione pubblica il gruppo di monitoraggio. Il gruppo di monitoraggio appunto dà risposte breve, mette a disposizione non solo il modello di regolamento che è stato proposto, ma raccoglie i quesiti, anche per riuscire a capire non solo i problemi che ci sono stati, ma i problemi così come possono essere risolti, proprio nella previsione di questa rivisitazione delle linee guida il prossimo anno. Ci siamo chiesti anche, ma le pubbliche amministrazioni hanno ottemperato al dettato legislativo di istituire il CUG al loro interno o vi sono state delle difficoltà? E queste difficoltà da cosa sono state date? A problemi obiettivi oppure a una mancata percezione del ruolo dei comitati unici di garanzia da parte del personale o da parte dei dirigenti? Poi i piccoli comuni hanno avuto delle difficoltà a istituire i CUG, che cosa possiamo dire loro per fare in modo che invece i comitati vengano istituiti? Vai tu.
Benissimo. E possiamo, e ci avviamo a concludere con ultime considerazioni in ordine a quello che può essere effettivamente il ruolo e la funzione di questi comitati, cioè a convincere le amministrazioni o comunque instradarle sulla strada dell'opportunità di istituire comitati, va fatto facendo presente quello che è il vantaggio che se ne può ottenere. E sono degli strumenti molto importanti per che cosa? Per quello che è il benessere dei lavoratori. Cioè abbiamo visto che comunque anche nella ricerca, cioè il benessere sicuramente non può essere detto raggiunto nell'ambito delle organizzazioni pubbliche, quindi sicuramente questo è un contributo importante a diciamo ottenere un'organizzazione del lavoro pubblico migliore rispetto a quella attuale, volta diciamo a una maggiore efficienza sicuramente, con un costo che è un costo minimo rispetto a quella della struttura. Quindi il benessere di chi lavora come fattore di produttività, come fattore diciamo di elemento di vantaggio per un'amministrazione più funzionale e più efficiente.
Sappiamo tutto perché siamo in ritardo.
Sappiamo perché siamo in ritardo. Comunque il CUG, come si è detto, è uno strumento funzionale ma poco costoso, un importante promotore di iniziative in ambiti importanti come la gestione del personale, l'organizzazione e la conciliazione, un attento sensore del clima generale del lavoro, facilitato anche, non dimentichiamocelo, dalla composizione paritetica, quindi è un portato di esperienze e di competenze diverse.
A proposito della composizione paritetica, l'organismo chiaramente è previsto dalla legge non solo in composizione paritetica ma anche in composizione paritaria. Quando noi abbiamo letto la norma, devo dire che abbiamo fatto un salto, perché è l'unico organismo nel quale si richiede la composizione paritaria, mentre diciamo precedentemente gli altri comitati erano composti in maggioranza, come noi sappiamo, proprio per i temi trattati, soprattutto per i temi trattati e per la sensibilità che hanno le donne, erano composti in maggioranza dalle donne. Stabilire per legge una composizione paritaria è stata una cosa che un po' di dolore ce lo ha dato, dobbiamo dire la verità. Però nelle linee guida è stato previsto che questa composizione paritaria può essere ottenuta anche attraverso i supplenti dei componenti e non deve essere soltanto per i titolari.
Quindi è importante, come si è detto, l'importante è l'apporto del CUG, perché può essere veramente un mediatore di conflitti, una spinta per una produttività maggiore, una spinta perché le amministrazioni si orientino verso il bilancio di genere, di cui poi verrà trattato, una per la valutazione dello stress lavoro correlato, per l'adozione di codici etici, sportelli di ascolto e quant'altro, per la promozione, e anche qui sappiamo, della salute in ottica di genere, un tema molto all'ordine del giorno, per un'attenzione alle differenze di razza, orientamento sessuale, disabilità, età e quant'altro, per una cultura insomma a tutto tondo del rispetto della persona e dei lavoratori. Quindi andiamo a concludere, Oriana aperto, io concludo, progetti per il futuro. È sicuramente la rete dei CUG, e qui il capo dipartimento infatti è forte sostenitrice e promotrice di questa iniziativa, e quindi vorremmo fare a breve un incontro seminariale annuale, il primo convegno di tutti i presidenti dei CUG per scambiarsi le esperienze, dar vita a una newsletter che accomuni, diciamo, e che possa aiutare in questa condivisione. E poi, perché no, con la massima flessibilità, rivedere il sistema, rivedere le linee guida e verificare cosa c'è di buono e cosa invece va modificato.